Buongiorno a tutti. Allora cercherò di raccontarvi appunto brevemente, perché l'ora del pranzo è vicina, la storia della costruzione del profilo web di Palazzo Madama, Museo Civico d'Arte Antica, negli ultimi anni. Il museo nasce nel 1863, all'indomani quindi dell'Unità d'Italia, e diciamo i modelli teorici a cui si ispira, sintetizzo molto, ma trovate questa storia anche sul nostro sito, sono il South Kensington Museum, con le sue raccolte dunque di arti decorative disposte in modo tipologico e seriale per essere da esempio agli artigiani contemporanei, e il Musée de Cluny di Parigi, con le sue sale ambientate che restituissero con gli oggetti esposti un po' la sensazione, l'emozione del tempo passato. Col tempo le collezioni del museo, grazie ad importanti donazioni e agli acquisti della città di Torino, dettati in quegli anni soprattutto da motivi di tutela e salvaguardia, si accrescono e si dividono poi in musei diversi, per esempio le collezioni di etnografia e le collezioni di arte moderna arrivano a destinazione diversa, e nel 1934, per volontà del direttore Vittorio Viale, le collezioni del Museo Civico, che ormai dunque si compongono di delle ampie collezioni di arte decorativa e di collezioni di pittura, scultura e oreficeria relative al territorio, si trasferiscono appunto nella sede attuale, che è Palazzo Madama. L'edificio racconta la storia della città, un po' come con le collezioni, e c'è questo rispecchiamento anche nell'architettura che ci ospita. Palazzo Madama infatti nacque sul nucleo architettonico di una delle porte romane di Torino, in corrispondenza del Decumano Maximo, che oggi corrisponde, questa è via Garibaldi. Nei secoli assunse svariate funzioni, da funzioni difensive fino a diventare la dimora principesca delle madame reali. Nel 400 avviene questo ampliamento sul lato sud verso via Po, che è quello tuttora visibile sul retro di Palazzo Madama, che ha questo aspetto di castello turrito, mentre nel 700 con la seconda madama reale Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemur, che Filippo Juvar raggiunge a Torino nel 1718 e crea la spettacolare quinta scenografica della facciata che tutti conoscete. Ecco, vi ho raccontato appunto assai brevemente questa storia anche per introdurre un po' il tema della difficoltà che spesso abbiamo avuto e tuttora abbiamo nel comunicare il nostro museo e il palazzo, insomma, che ormai fa tutt'uno con noi. Perché appunto come comunicare che all'interno di questo palazzo c'è un museo e questo museo ha una serie di attività per il suo pubblico? In questa fotografia, che non è recentissima, però vedete già che in corrispondenza dell'ingresso abbiamo aggiunto sulla facciata uno stendardo. Adesso in verità la facciata è in restauro e quindi non è visibile, ma normalmente ci sono tre di questi stendardi che in modo molto analogico ma effettivamente efficace fanno vedere al pubblico cosa c'è all'interno, perché abbiamo quindi la definizione Museo Civico d'Arte Antica Palazzo Madama e poi l'immagine di Antonello da Messina, il ritratto d'uomo, che è uno dei capolavori conservati nel museo, e l'immagine della mostra in corso, oppure di una delle stanze del barocco del piano nobile, del primo piano. A queste difficoltà legate appunto un po' all'architettura di Palazzo Madama bisogna aggiungere che dal 1988 al 2006 il museo è stato chiuso per importanti lavori di restauro e adeguamento impiantistico. Si tratta di quasi 20 anni, quindi abbastanza perché una generazione intera, la mia per esempio, che ho appunto 32 anni, non avesse memoria di ciò che il palazzo aveva conservato negli anni passati, non avesse neanche memoria delle decorazioni del palazzo stesso. Nel 2006 i lavori erano felicemente conclusi e vi ho messo qui qualche foto dell'allestimento senza il pubblico. Quindi al piano fossato, al piano interrato, abbiamo le collezioni prettamente lapide dell'Alto Medioevo. Al piano terra il gotico e il rinascimento, al primo piano nelle stanze auliche che erano le stanze delle madame reali, le collezioni del barocco, e al secondo piano le collezioni di arte decorative ed in particolare la collezione di ceramiche e porcellane, che è una fra le più ricche ed importanti in Europa. Quindi, come vedete, collezioni più definite rispetto alla nascita del museo, ma comunque complesse e molto eterogenee. Negli anni della chiusura del museo, lo staff ha cominciato anche una riflessione su se stesso, su qual era la nostra identità, e anche grazie al passaggio che vi ha raccontato Alessandro alla Fondazione Torino Musei, abbiamo per esempio cambiato il nostro logo, che da quello iniziale, che era legato alla divisione servizi culturali della città di Torino, è passato alla definizione Museo Civico d'Arte Antica e Palazzo Madama, quindi il museo stava prima, però capite l'evidente difficoltà di comunicare Museo Civico d'Arte Antica e Palazzo Madama. E si è giunti infine alla soluzione, che è quella attuale, che è Palazzo Madama Torino, declinata poi in Palazzo Madama Torino Museo Civico d'Arte Antica. Nel 2004 andammo online con il nostro primo sito internet, questo è uno snapshot della home page di allora. La necessità era di, perché andammo online? Perché appunto la necessità era di aprire un canale con il nostro futuro pubblico, dando informazioni sulle attività di aperture parziali che negli anni sono avvenute e raccontando i lavori di restauro che erano in corso, e soprattutto volevamo dare la possibilità al pubblico di cominciare a traguardare, avere un'anteprima sulle collezioni che presto avrebbe visto allestite nel museo. Infatti questo sito aveva tanti difetti che adesso vi accennerò brevemente, ma una dei vanti, insomma, che avevamo allora è aver messo l'intera collezione l'intero catalogo delle collezioni del museo online corredato di foto. Si tratta di un database che abbiamo ereditato anche sul nuovo sito, che se lo andate a vedere è imperfetto, ha un sacco di piccole difficoltà e le foto non sono ben visibili, però aver dato la possibilità al nostro pubblico online di poter navigare comunque tutti gli oltre 60.000 oggetti che sono conservati a Palazzo Madama ci sembrava un passo importante e forse piuttosto innovativo nel panorama italiano. Non so quanti musei abbiano tutto il catalogo consultabile online. Quali erano i difetti di questo sito? Direi soprattutto il fatto che lo staff del museo non era preparato ad andare sul web, cioè non aveva sufficiente cognizione di causa del tema, quindi inevitabilmente le scelte tecniche del nostro fornitore che costruiva per noi il sito inevitabilmente si riflettevano anche sui contenuti, perché appunto non avevamo abbastanza conoscenze per poter discutere con loro e sul piano tecnico, e soprattutto non avevamo anche le parole per poter chiedere al fornitore quello che desideravamo, dire voglio un bottone lì, un informatico lo capisce insomma fino a un certo punto. Siamo tutti, io anche sono una storica dell'arte, quindi poi con il tempo che abbiamo imparato anche un linguaggio necessario a comunicare sul web. Nel 16 dicembre, finalmente abbiamo aperto le porte al pubblico e la cittadinanza, devo dire gioiosamente per noi e per loro per noi, invaso il museo. Nel primo anno più di 300.000 visitatori hanno visitato le sale di Palazzo Madama. Il primo sforzo compiuto dallo staff, e teniamo conto che per buona parte dello staff si trattava anche della prima esperienza a museo aperto, è stato cercare di capire chi sono queste persone. E, attraverso rilevazioni fatte attraverso questionari e indagini osservanti, e più recentemente attraverso la tecnologia RFID che citava anche il professor Solima, abbiamo cercato di avere un profilo più chiaro di chi fossero tutte queste persone, e abbiamo quindi capito che il pubblico di Palazzo Madama è principalmente femminile e che ha un'età compresa fra i 36 e i 50 anni. Mentre noi appunto riallestivamo, facevamo tutto questo, il mondo chiaramente andava veloce, molto molto veloce, e vi ho messo qui la famosissima, l'avrete vista tutti, copertina del 2006, del dicembre 2006 del Times, che leggeva noi come persone, noi come utenti web, come persona dell'anno. Era giunto dunque anche per noi il momento di ripensare la nostra presenza sul web. Nel frattempo, come vi dicevo, avevamo studiato, lo staff si era confrontato su che cosa voleva dire per un museo stare sul web, e quindi il primo passo è stato rifare il sito internet. Ecco, il sito è pensato come un po' come un portale, cioè in home page ci sono richiamate per titoli le notizie più importanti nella parte centrale. Ci sono poi le news, che sono le notizie insomma minori. La home page cerchiamo di aggiornarla veramente con un'altra frequenza, proprio perché è simile a un portale. Particolare attenzione abbiamo messo nella parte della barra di navigazione, mettendo al primo posto le pagine che in verità il pubblico, statisticamente sappiamo, il pubblico cerca di più, cioè le informazioni pratiche che sono contenute nella tua visita e le informazioni sui servizi al pubblico, che anche dalle rilevazioni insomma che facciamo periodicamente sappiamo essere le pagine più cliccate. All'interno del sito si sviluppa poi tutto un albero di approfondimenti in cui raccontiamo le ricerche in corso al museo, i restauri che sono stati fatti, sia quelli del palazzo che quelli sulle collezioni, le collezioni che contiene appunto il database con tutte le opere del museo, e infine la sezione storica sul palazzo e sul museo. In questo momento molte di queste pagine di approfondimento sono non aggiornate in verità, però stiamo entro dicembre, abbiamo creato una procedura perché appunto riusciamo a fare questo aggiornamento in modo puntuale. Vi dicevo prima, il linguaggio, è importante avere un linguaggio di discussione anche con i propri fornitori. Fornimmo allora a chi ci seguiva nella creazione del nostro nuovo sito anche degli esempi da guardare, insomma, a cui ispirarsi. E uno è sicuramente la pagina del nostro antico ispiratore, il Victoria and Albert Museum, e poi le pagine dei quotidiani, che sono appunto caratterizzate da una grande varietà di titoli in home page e del frequente aggiornamento degli argomenti trattati. Nel 2009, in una delle appunto di questi questionari che periodicamente sottoponiamo al pubblico, abbiamo chiesto come siete venuti a conoscenza del museo. La rilevazione è stata fatta su 3 mesi, maggio, giugno, luglio, e più del 30% delle risposte sono state attraverso internet, segno che anche se diciamo il sito non è, come spero insomma di aver spiegato, non è per noi solo puramente mezzo di marketing e comunicazione, in verità inevitabilmente serviva anche da potente cassa di risonanza e di conoscenza per il pubblico. Nel 2008 abbiamo, confortati insomma da questo nuovo sito, dal successo che riscuoteva, abbiamo deciso di sbarcare sui social network, e il nostro primo esperimento è stato Flickr. Il gruppo è cresciuto molto molto in fretta, adesso abbiamo 202 membri. E, diciamo, il tipo di fotografie che il gruppo carica ci ha confermato l'affetto che la cittadinanza, i torinesi insomma, nutrono verso il nostro museo. Il tipo di fotografia, che sono appunto fotografie particolari, di dettaglio, di persone all'interno del museo, si rispecchia appunto nella domanda: hai già visitato altre volte questo museo? Oltre il 45% del nostro pubblico è un pubblico di ritorno, quindi sono persone che tornano più e più volte a visitarci, vuoi per seguire le molteplici attività, vuoi per il semplice fatto di tornare all'interno delle sale di Palazzo Madama. Ecco, le fotografie, vi dicevo che il pubblico carica, ecco, il museo non carica quasi mai fotografie sul profilo, è soltanto il gruppo che è attivo attraverso l'aggiunta delle foto degli utenti. Queste fotografie sono anche per noi, per lo staff del museo, importanti, perché ci permettono di guardare a noi stessi attraverso l'occhio dei visitatori. Sono proprio interessanti per questo, perché molto spesso colgono dettagli ai quali noi non avremmo prestato attenzione. Ulteriormente confortati insomma dalla vitalità della pagina di Flickr, abbiamo organizzato l'anno scorso, nel 2009, il concorso fotografico, ispirandoci nel nostro piccolo al concorso fotografico del Metropolitan Museum, che era It's Time We Met, il nostro concorso fotografico che si chiama Io lo vedo così. E abbiamo invitato nei mesi estivi il pubblico a venire in museo a scattare fotografie a se stessi, ai propri amici, ai propri cari, Ecco, è sempre permesso a Palazzo Madama scattare fotografie, ma non con, con i mezzi, diciamo, professionali, quindi senza cavalletto e senza flash. Per il concorso era permesso chiaramente fare foto anche con questi strumenti professionali. Oltre a 200 fotografie sono state caricate sul gruppo di Flickr, appunto era il primo esperimento, quindi abbiamo sicuramente fatto qualche errore. Per esempio, abbiamo certamente dato un tema troppo ampio, però devo dire che le foto che sono arrivate erano tutto sommato divertenti, il pubblico si è sentito veramente chiamato in causa e si sono impegnati, e queste sono alcune delle foto vincitrici. E quest'anno abbiamo sicuramente deciso di ripetere l'esperienza, il concorso parte il 15 ottobre, abbiamo appunto corretto alcuni errori fatti l'anno scorso, per esempio avremo dei premi più ricchi, metteremo in palio delle macchine fotografiche e abbiamo dato un tema molto specifico che sarà il gesto nell'arte e nella vita quotidiana, quindi un'esplorazione sulla gestualità. Un anno dopo, confortati dall'ottima esperienza del MAO di cui vi ha parlato Alessandro, siamo finalmente sbarcati anche su Facebook. Ecco, il fatto che sia passato un anno da un'esperienza all'altra, che probabilmente ci metteremo anche un pochettino ad arrivare su Twitter e su YouTube, che, su cui non ci siamo, è segno del fatto che è importante per noi arrivare a raggiungere questi social network e raggiungere il pubblico attraverso di essi, quando siamo certi di poter gestire nel modo corretto questi strumenti, quindi tenerli aggiornati, non abbandonarli a se stessi, ma esserci, come diceva Shelley stamattina, quindi poterli seguire. La pagina di Facebook per noi è uno strumento sostanzialmente di comunicazione, di incontro con i nostri visitatori, e esattamente come per il sito web finisce poi per essere anche un canale di comunicazione. Non abbiamo un numero esagerato di iscritti, sono 1192, però vedete come nella curva dal 2009 la curva degli iscritti sia in continua crescita. Questo non so, è un'aberrazione che non so spiegarmi, comunque è in continua crescita. E l'altra cosa interessante è che la maggior parte degli utenti hanno tra i 25 e i 34 anni, quindi sono un'età più bassa di quella degli utenti, dei visitatori fisici del museo. Ancora in queste rilevazioni, recentissimamente all'inizio del 2010 abbiamo aggiunto alle domande che facciamo al pubblico di scegliere fra alcune parole quali secondo loro fossero più adatte a descrivere Palazzo Madama, e vedete che sono tutte parole positive, ma che le più importanti, quelle più votate, quindi le più grandi nell'immagine di Wordle, sono elegante e regale, seguono interessante, accogliente, moderno e comprensibile sono le più piccole. Questo ci indica, insomma, che siamo sulla strada giusta, ma che certamente dobbiamo insistere e ampliare, insomma, intensificare i nostri sforzi perché quella parola comprensibile diventi più grande rispetto appunto ad austero, per esempio. Ultimo porto, insomma, di approdo sul web è il blog. Per adesso abbiamo un solo blog legato a un'attività molto specifica che è Madama Knit. Queste sono, vi ho messo così un colpo d'occhio sulle statistiche di accesso al blog che è ospitato sulla piattaforma Blogspot. Madama Knit è un'attività che si svolge in museo una volta al mese, un gruppo di totale di circa 200 donne, ogni primo sabato del mese viene a fare i ferri all'interno delle sale di Palazzo Madama. Per il museo questa attività è, diciamo, è l'opportunità di creare una comunità di persone che all'interno del museo appunto si incontri e si viva se stessa come una comunità. Quindi è nato questo gruppo l'anno scorso, è proseguito tutto quest'anno e sicuramente proseguirà negli anni a venire. Qui vi ho messo la fotografia dell'installazione conclusa insieme, insomma, dalle partecipanti all'attività l'anno scorso. Grazie al blog, quest'anno a giugno abbiamo aderito al Worldwide Knitting Public Day, che è un evento mondiale, chiaramente per appassionati del genere, e in tutte le città e tutte le istituzioni aderenti nel mondo ci si ritrova in pubblico a fare i ferri per, come dire, be proud to be, di essere knitters. Sì. Ecco, che cosa pensiamo di fare per il futuro? Allora, intanto vi ho messo la piramide di Nina Simon, la conoscerete, insomma, penso tutti, sui vari step di interazione fra i musei e il pubblico. Noi siamo, io credo, al terzo livello, cioè le persone sono connesse con noi, ma sono ancora connesse singolarmente. Anche se pensiamo a Facebook, lo scambio comunicativo avviene attraverso i commenti, quindi botta, se non solo, dunque, di solito avviene con il mi piace o il non mi piace, però quando commentano anche il commento diventa poi un dialogo singolo fra museo e commentatore. Il desiderio è quello di fare un passo avanti e quindi di passare al livello 4 e quindi, come per la comunità di Madame Anit e altre comunità che si stanno creando intorno al museo, creare una comunità che viva indipendentemente e che mette in contatto le persone fra di loro attraverso, diciamo, il tramite del museo. Ecco, qui vi ho messo la slide più tecnologica della giornata ed è, sono appunti. Adesso ve la racconto in modo molto rapido, sulla strategia web di Palazzo Madama. All'interno di questa strategia rientrano chiaramente i punti chiave della strategia del museo per il prossimo triennio, che sono museo nella rete culturale, l'accessibilità e la comunità, che penso è la parola che ho ripetuto di più nel corso di questo intervento, quindi si poteva intuire. Ovviamente all'interno di queste strategie, cioè queste strategie rientrano anche nel macro gruppo delle missioni del museo, che sono la ricerca, la conservazione e l'educazione, che ho virgolettato perché, insomma, educazione non intesa in senso vittoriano, ma edutainment, cioè, ma l'educazione come ne abbiamo parlato oggi. E nell'immediato questi grossi temi si tradurranno nei tre grossi tronconi operativi dello staff, e quindi la condivisione, come vi raccontavo prima, della creazione dei contenuti fra tutti i dipartimenti del museo, e quindi non solo più delegato al dipartimento che si occupa del web, l'aggiornamento in modo standard dei contenuti del sito istituzionale, la costruzione di una policy per le fotografie che a tutt'oggi non abbiamo, e la creazione di strumenti per la personalizzazione della visita. E per quanto riguarda i social network, lo sbarco su YouTube e su Twitter sicuramente, la personalizzazione delle pagine e il blog dello staff scientifico, che stiamo cercando di approntare proprio in questi mesi. Ci sono poi due progetti speciali su cui Palazzo Madama sarà molto impegnato l'anno prossimo: uno dal marzo 2011 è il primo Senato d'Italia, Palazzo Madama, probabilmente lo sapete, è stata sede del primo Senato d'Italia. Verrà ricostruito per il 150esimo dell'Unità all'interno della sala del Senato la cavea, appunto, del Senato, e all'interno di questa ricostruzione saranno ospitati conferenze, dibattiti, momenti di confronto fra il pubblico, e la sala sarà animata da un sistema multimediale di animazione e spettacolarizzazione. Tutto ciò vorremmo avesse un suo rispecchiamento e un suo completamento sul web. Quindi da una parte avremo una zona in cui il pubblico potrà votare degli argomenti discussi all'interno della sala del Senato, e questa votazione avrà insieme a tutti i contenuti che affronteremo man mano nei mesi all'interno della sala del Senato un suo corrispettivo su un minisito, e la sua, diciamo, interattività sul web attraverso i principali social network. Seguite, insomma, il sito, perché daremo aggiornamenti presto su questi progetti. L'altro progetto è il giardino medievale di Palazzo Madama. Nel fossato, nella zona del fossato, stiamo lavorando alla ricostruzione sulla base di documenti storici del giardino dei principi, detto così il giardino medievale, e dal momento che siamo totalmente manchevoli, insomma, di un sito web per ragazzi, questa sarà l'occasione per costruire la prima tranche di questo, appunto, del sito per ragazzi. Solo le ultime due slide, sono rapidissime, ci sono le scritte, quindi solo due parole. Le sfide per il futuro: intanto il relativismo culturale che non funziona, questa è la mia opinione, per un museo. Bisogna che, come abbiamo sempre fatto per le collezioni, per esempio, noi prendiamo posizione qualitativa anche sul web, quindi evitando la tecnologia per la tecnologia, ma scegliendo di volta in volta che cosa possiamo mantenere e che cosa è giusto integrare, insomma, nel web di un museo. E l'altra sfida, che invece è legata insomma al tema della memoria, il museo ha quest'aura un po' sacra, un po' di, in qualche modo anche di immobilità, che rassicura i visitatori e che i visitatori amano ritrovare quando fisicamente tornano in museo. È un luogo di memoria, in particolare il nostro museo, che come vi dicevo conserva un certo tipo di collezioni e anche nella sua architettura racconta una storia. Quindi la sfida è conservare questa memoria senza sottrarsi appunto alle sfide che la modernità ci impone. Finito, grazie.